Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con la trasmissione Un sacerdote risponde, trasmissione pensata per voi, per darvi la possibilità di, ecco, trovare una risposta alle vostre domande ponendole a un sacerdote. Per mandarci le vostre domande, lo ricordo, potete inviarci un messaggio vocale o scritto al nostro numero di WhatsApp, numero 0825 444391, oppure potete chiamare allo stesso numero, lasciare un messaggio in segreteria, altrimenti, se preferite, potete anche utilizzare l'email scrivendo a rbuonconsiglio@gmail.com. Quest'oggi abbiamo ricevuto una domanda tramite messaggio su WhatsApp a seguito della trasmissione andata in onda qualche settimana fa sui bambini mai nati. Leggo la domanda. Ave Maria, sto ascoltando la catechesi sui bambini mai nati. Vorrei fare una domanda se è possibile. Prego sempre per loro e quando posso faccio dire delle messe. Sicuramente ne trarranno beneficio. Anche nei rosari che faccio da sola e nei cenacoli a cui faccio parte, offriamo per loro il preziosissimo sangue di Gesù. Domanda: è vero che esiste il battesimo di intenzione, o come spesso lo chiamano, di sangue, per far scendere il sangue di Gesù? E si può dare un nome a questi bambini, di modo che possano accedere al paradiso? Grazie. Bene, lasciamo la parola al sacerdote per la risposta. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati. Oggi rispondiamo a questa domanda che ci è stata posta, che riguarda sempre il battesimo. Battesimo per bambini non nati. E poi qui ci viene chiesto, in particolare, se esiste il battesimo di intenzione e oppure il battesimo di sangue. Da quanto abbiamo visto, purtroppo in questo momento, diciamo in vari ambienti, c'è un po' di confusione per quanto riguarda il battesimo. Soprattutto c'è un po' di confusione per quanto riguarda la situazione dei bambini non nati o bambini che sono morti senza il battesimo. Allora, ancora una volta cerchiamo di fare chiarezza soprattutto rifacendoci al magistero della Chiesa, non a opinioni nostre. Chiaramente anche noi saremmo contenti se tutti potessero andare in paradiso, però da quanto ci è stato rivelato da Gesù, da quanto scritto nella Sacra Scrittura, noi sappiamo che non è così. Allora, anche per quanto riguarda i bambini non nati, non c'è una rivelazione da parte di Gesù. Non c'è una rivelazione nella Sacra Scrittura in cui viene detto che questi bambini vadano in paradiso. E allora dobbiamo attenerci a questo, a quello che la Chiesa da sempre ha dichiarato. Allora, tornando al discorso del limbo, volevo fare delle precisazioni. I bambini morti senza battesimo non possono accedere al paradiso, e questa è la dottrina tradizionale della Chiesa, e questo perché non sono stati liberati dal peccato originale. E il limbo che cos'è? È uno stato di felicità naturale, senza sofferenze, ma non c'è anche una visione beatifica di Dio, almeno una visione continua, che poi in qualche modo la Madonna o Gesù faccia visita a queste anime, noi non possiamo negarlo. ma non possiamo neanche allo stesso tempo affermarlo. E quindi dobbiamo sempre attenerci a quello che la Chiesa ha sempre insegnato. E allora adesso vediamo quello che i padri della Chiesa, quello che la Chiesa ha sempre sostenuto riguardo al limbo. E questo, diciamo, questa dottrina è una dottrina teologica comune, sostenuta da Sant'Agostino, da San Tommaso d'Aquino e da San Bonaventura, dal Concilio di Cartagine del 418, il Concilio di Trento, e poi il Catechismo di San Pio X. Inoltre, anche altri papi ne hanno parlato, ad esempio Innocenzo I, fino a Pio XII, il quale afferma che non c'è altra via di salvezza per i bambini se non il battesimo. Quindi la Chiesa non ha mai detto che non esista questo luogo, il limbo, ma ritorniamo sul documento della Commissione Teologica Internazionale che è stato scritto nel 2007, nel quale non viene abrogata la dottrina del limbo, ma viene proposta una speranza teologica nella salvezza di questi bambini. Perché? Perché si parte dal presupposto della misericordia di Dio e poi anche da un desiderio implicito della Chiesa per la salvezza di tutti. Però, come dicevo, questa è un'opinione teologica che non è condivisa nella Chiesa da tutti i teologi. Quindi non è una dottrina condivisa da tutta la Chiesa, è una possibilità che è stata aperta. E come abbiamo visto, aperta appunto partendo da questo presupposto della misericordia di Dio. Ma ricordiamo che in Dio c'è anche la giustizia. Allora, la Chiesa oggi non definisce dogmaticamente la sorte dei bambini non battezzati, ma invita a sperare. Ma la speranza non vuol dire garantire la salvezza. Perché? Perché la salvezza non è un diritto, e non è un diritto nemmeno per i bambini, ma bisogna conquistarla e bisogna acquistarla. E l'unico mezzo per acquistare questa salvezza è mezzo certo, perché ci viene detto da Gesù nel Vangelo, è ricevere la grazia santificante attraverso il battesimo. Non c'è altro mezzo. Allora, i rischi che ci sono proponendo questa teoria della speranza teologica della salvezza dei bambini porta dei rischi. I rischi del battesimo vicario da parte dei genitori, oppure il rischio del battesimo di sangue per i bambini abortiti, ed è quello che poi affronteremo nel resto della puntata. Allora, queste che abbiamo appena elencato sono ipotesi recenti e non sono fondate né sulla tradizione della Chiesa né sul magistero della Chiesa, sono opinioni di alcuni teologi e alcuni sacerdoti che, partendo appunto dal documento della Commissione Teologica Internazionale, sono arrivati a queste conclusioni. Ma non c'è una certezza e non sono fondate. E questo dobbiamo dirlo e dobbiamo saperlo, perché altrimenti rischiamo di cadere nell'errore. Rischiamo addirittura di trasformare l'aborto in un mezzo di salvezza, il che è teologicamente inaccettabile. Non si può arrivare ad accettare questa proposta, anche se non lo si fa in modo diretto, ma indirettamente ci si può arrivare e quindi dobbiamo essere prudenti. La Chiesa è prudente, è aperta alla speranza, ma non nega la dottrina tradizionale del limbo, che rimane una dottrina comune non abrogata. E adesso allora andiamo a parlare ancora di Benedetto XVI, il quale non ha mai abolito il limbo e neanche il documento della Commissione Teologica Internazionale lo ha fatto, ma soltanto sono state esplorate nuove vie di riflessione, e questo soprattutto per motivi pastorali. Adesso invece voglio parlare dei principali gradi di certezza. Che significa? Allora, la teologia cattolica distingue diversi livelli di certezza con cui una verità può essere ritenuta parte integrante della fede. Questo ci aiuta a comprendere quando una dottrina può essere vincolante per i fedeli e quando invece è quanto sia fondata nella rivelazione e nel magistero. Quindi noi abbiamo come primo grado dogmi di fede divina e cattolica. Allora, questi si fondano su una verità rivelata da Dio e definita solennemente dalla Chiesa, tramite concili oppure quando il Papa parla ex cattedra, quindi non quando il Papa parla in qualsiasi momento della sua vita, in qualsiasi momento della giornata. No, quando il Papa parla ex cattedra, allora lì c'è una definizione solenne. Negare queste cose, quindi negare una verità, significa eresia. Esempio, non possiamo negare la Trinità, l'Immacolata Concezione e così via. Poi ci sono verità di fede divina. Sono verità contenute nella rivelazione, ma non ancora definite solennemente dalla Chiesa. Allora c'è un certo obbligo a credere, e negarle è peccato grave, anche se non formalmente eresia, perché non c'è un dogma. Poi ci sono le sentenze proxima fidei, cioè prossima alla fede. Sono verità non ancora definite, ma quasi universalmente accettate dai teologi come se fossero delle verità rivelate. La Chiesa non ha ancora proclamato ufficialmente questa verità, ma è molto probabile che lo farà. Negare queste verità è temerario e può portare all'errore. Poi abbiamo un quarto livello che è dottrina teologicamente certa. Si tratta di verità non rivelata direttamente, ma dedotta logicamente da una verità rivelata. Questa dottrina è certamente vera, anche se non oggetto diretto di fede. Negare questa verità è gravemente imprudente. Poi abbiamo la sentenza comune. Questa è un'opinione largamente condivisa dai teologi, ma non vincolante. È prudente aderirvi, ma non è obbligatorio. Infine, sesto punto, sesto grado, opinione probabile o pia credenza. È un'opinione plausibile, sostenuta da alcuni teologi, ma senza consenso universale. Può essere utile alla pietà, ma non vincola la coscienza. Allora, perché è importante? Perché ho fatto questa distinzione, che è distinzione della Chiesa, presente nella Chiesa Cattolica, nel Magistero? Perché questo ci aiuta a discernere tra ciò che è essenziale alla fede e ciò che è opinabile. Ci permette di evitare errori dottrinali e di rispettare la libertà teologica, dove è ammessa. E poi ci invita anche alla prudenza e all'umiltà, soprattutto quando si trattano temi non ancora definiti dal Magistero. Ho parlato di questa distinzione proprio per arrivare al punto del limbo, Allora, il limbo è una sentenza prossima alla fede. E qual è la sua importanza teologica, cioè della sentenza prossima alla fede? Essa ha il ruolo di ponte tra la rivelazione divina e la definizione dogmatica. Quindi è indicatore di verità rivelata. Anche se non è ancora stata definita ufficialmente dalla Chiesa, è una sentenza prossima alla fede, che è considerata rivelata da Dio. Ed è sostenuta da una tradizione teologica quasi unanime, il che le conferisce un altissimo grado di autorevolezza. E questo era il discorso sul limbo, almeno fino all'uscita del documento del 2007. Spesso queste sentenze prossime alla fede preparano il terreno per una futura definizione dogmatica. E questo è successo anche per la proclamazione dei dogmi, come il dogma dell'Immacolata Concezione, che prima era una sentenza proxima fidei, prossima alla fede, e poi è stata proclamata come dogma. Allora, negare queste verità prossime alla fede, anche se non è eresia formale, ricordiamo, comunque è considerato temerario e gravemente imprudente, perché ci espone al rischio di allontanarci dalla verità rivelata, anche se non è ancora vincolante in senso stretto. Aiuta poi i fedeli e i teologi a formare un giudizio solido su ciò che è parte della fede e ciò che invece non lo è, anche se non è ancora stato definito, appunto per quello che riguarda il limbo, e favorisce un atteggiamento di docilità e prudenza verso quello che la Chiesa ha insegnato per secoli e non di qualche giorno o qualche anno. La Chiesa ha insegnato, come abbiamo visto, l'esistenza del limbo sin dai primi secoli, a partire da Sant'Agostino, e poi fino, abbiamo visto, a Pio XII, e così tutta la tradizione della Chiesa. Quindi il discorso della negazione del limbo, innanzitutto la Chiesa non lo ha mai negato, e la speranza della salvezza per tutti è una speranza abbastanza recente e moderna. E dobbiamo fare attenzione al buonismo. Non si tratta di voler mandare tutti all'inferno, ma si tratta di giustizia e di conciliare, come dicevamo, la giustizia con la misericordia. Allora, fatta questa chiarificazione sul limbo e sulla sua sul grado della certezza, ecco, dottrinale del limbo, andiamo a rispondere alla domanda riguardo al battesimo di intenzione o al battesimo di sangue, e anche qui c'è un po' di confusione. Si pensa, almeno dalla domanda, sembra che il battesimo di intenzione sia la stessa cosa del battesimo di sangue, ma le due cose sono differenti. Il battesimo è necessario alla salvezza e il battesimo è il battesimo con acqua. Poi ci sono questi altri due battesimi, che sono il battesimo di intenzione e il battesimo di sangue, ma che ricade sempre nell'ambito del battesimo, perché si chiamano battesimo di intenzione e battesimo di sangue. Allora, soltanto il battesimo, come abbiamo detto all'inizio, come abbiamo già spiegato l'altra volta, quando abbiamo parlato sempre del battesimo, della necessità del battesimo, soltanto il battesimo toglie il peccato originale. Il battesimo di desiderio riguarda coloro che, pur non ricevendo il battesimo sacramentale, desiderano implicitamente o esplicitamente fare la volontà di Dio e vivono in grazia. Allora, questo poteva succedere magari per un catecumeno che voleva sì fare il battesimo, ma moriva prima di riceverlo. Allora questo suo desiderio faceva sì che in voto lui potesse ricevere il battesimo. Ma il battesimo di desiderio non può essere applicato ad altri. Il battesimo di desiderio può essere applicato soltanto a se stesso. Per questo i genitori non possono chiedere il battesimo di desiderio per il bambino. Il battesimo di sangue invece riguarda i martiri che muoiono per Cristo senza essere stati battezzati con acqua. Lo stesso. I catecumeni, oppure coloro che si convertivano al cristianesimo ma non avevano ancora ricevuto il battesimo e venivano uccisi in odio alla fede durante le persecuzioni, ecco, allora anche questi si dice ricevessero questo battesimo di sangue. Io adesso ne ho parlato in modo un po' veloce, ridotto, proprio per arrivare alla conclusione, arrivare a rispondere alla domanda. Allora, esiste il battesimo di intenzione per i bambini non nati? La risposta è no. Perché, abbiamo detto, non esiste un battesimo di intenzione valido per i bambini mai nati, perché il desiderio della madre o di un'altra persona, come un parente o un fedele, non equivale al battesimo di desiderio, che è riconosciuto solo per chi in età di ragione desidera ricevere il battesimo ma muore prima di riceverlo sacramentalmente. Allora, l'intenzione della madre o del padre non è mai stata equiparata ad un battesimo di desiderio, e di fatto non è un battesimo, e per questo, per i bambini, viene fatto il battesimo con acqua. Non può solo esserci il desiderio dei genitori per il battesimo del figlio. E poi il battesimo di sangue invece è riconosciuto per chi muore martire per Cristo, anche senza aver ricevuto il battesimo d'acqua. Ma non si può applicare ai bambini mai nati, perché non hanno compiuto un atto consapevole di fede o di testimonianza per Cristo. Allora è per questo che poi, non potendo applicare queste categorie ai bambini non nati o ai bambini morti prima di ricevere il battesimo, i teologi, i padri della Chiesa e quindi anche il magistero della Chiesa sono arrivati alla conclusione, fondata sulla scrittura, dell'esistenza del limbo. Allora ricordiamo ancora che il battesimo, e soltanto il battesimo sacramentale, ci dà questa grazia per la salvezza. E il battesimo è necessario per la salvezza, e Gesù lo afferma chiaramente: chi non rinasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. E poi lo ribadisce ancora quando invia i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo e a battezzare tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il battesimo è una necessità di mezzo, non solo di precetto. E i bambini, pur innocenti soggettivamente, ereditano questo peccato originale e quindi non possono salvarsi senza il battesimo. Il battesimo di desiderio, allora, si può applicare, si può desiderarlo soltanto personalmente. Questo può farlo soltanto un adulto o un catecumeno, non può farlo un bambino. I genitori possono intercedere, ma non possono sostituirsi alla libertà del bambino. Nessuno si può sostituire alla libertà di un altro. Alcuni teologi moderni, e questa è un'ipotesi, non è una realtà, non è una verità di fede, appunto alcuni teologi ipotizzano che Dio possa illuminare il bambino nel grembo per fargli scegliere liberamente. Ma questa è un'ipotesi e non è certa. E non sappiamo poi se il bambino accetta. Quindi come possiamo dire che questi bambini o che qualcuno può desiderare il battesimo per loro? Perché? Perché c'è sempre la libertà e la libertà è ferita dal peccato originale. Quindi anche il bambino può rifiutare perché ha il peccato originale. Come un adulto che può rifiutare, anche il bambino può rifiutare. Quindi non è che Dio gli ispira, lo illumina e lui accetta. Chi può dirlo? C'è una certezza su questo? Appunto, non c'è una certezza e quindi non possiamo se non ipotizzarla, ma comunque non è basata su nessuna rivelazione da parte della Sacra Scrittura. Cioè non c'è una rivelazione divina riguardo a questo. E il battesimo di sangue si può applicare soltanto a chi muore in odio alla fede. Allora, i bambini abortiti non possiamo dire che sono martiri, perché non sono stati uccisi in odio alla fede. O almeno non tutti gli aborti sono procurati in odio alla fede. Allora, quanti aborti sono procurati in odio alla fede? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Primo. Secondo. Siamo certi, ecco, che chiunque pratichi l'aborto lo pratichi in odio alla fede? E allora, con queste premesse, non possiamo dire che l'aborto sia sempre o comunque sia applicato in odio alla fede. E quindi non possiamo dire che l'aborto diventi un mezzo di salvezza per i bambini. Perché? Perché non c'è la certezza. Allora, ritornando al discorso di queste teorie, dobbiamo stare in guardia riguardo all'idea che l'aborto sia un battesimo di sangue per i bambini. Perché? Perché manca questo elemento dell'odio alla fede. Almeno la certezza, non siamo certi, e quindi non possiamo applicarlo, quantomeno in modo generale. Che poi qualche aborto sia fatto in odio alla fede, potrebbe essere, ma allo stesso tempo non possiamo avere questa certezza. Non possiamo avere la certezza come avviene invece per i martiri che vengono uccisi in odio alla fede, quando è dichiarato che vengono uccisi in odio alla fede. Ci dovrebbe essere una dichiarazione formale che gli aborti sono fatti in odio alla fede. Allora lì potremmo avere questa certezza. Poi ancora dobbiamo fare attenzione a questa idea che si possa applicare il battesimo di desiderio al posto del bambino, perché non è teologicamente fondata, perché la grazia non si può trasmettere per procura. Infatti i genitori scelgono che il bambino venga battezzato con acqua e non per desiderio, perché l'unico modo per essere salvati è il battesimo con acqua. Poi ci sono gli altri due battesimi, ma sono battesimi fatti, si dice, con il voto di ricevere il battesimo, quindi con una volontà personale. Io voglio il battesimo, ma non posso riceverlo perché muoio prima o vengo ucciso a causa della fede. Poi ancora, ritorniamo al discorso, l'idea che Dio illumini il bambino nel grembo per fargli scegliere è possibile, ma non è garantita, perché c'è sempre di mezzo la libertà del bambino che è ferita dal peccato originale, quindi potrebbe anche rifiutare. Allora, il battesimo rimane l'unico mezzo certo che ci dà la salvezza come dono gratuito e non come diritto, perché la salvezza è un dono e non un diritto. Il battesimo è necessario per la visione beatifica e come conclusione allora dobbiamo arrivare a che cosa? Che i bambini morti senza battesimo non soffrono, ma allo stesso tempo non vedono Dio. Vivono in una felicità naturale, ma non soprannaturale, quindi non c'è questa visione beatifica. Questo è quanto la Chiesa ha insegnato, ricordo, per secoli, e che non ha mai abolito. neanche con, diciamo, l'introduzione di questa ipotesi sulla speranza della salvezza dei bambini non battezzati. Perché appunto si tratta di una ipotesi, di una speranza, ma non di una certezza. E noi dobbiamo vivere la nostra fede con le certezze, non soltanto con le ipotesi, che possono essere di speranza, ma rimangono sempre ipotesi. La fede è fondata sulla certezza della parola rivelata da Dio, che noi troviamo nella Sacra Scrittura. Bene, il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento con i programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.